Allora, da Apocalisse, capitolo 3, versetto 7, leggiamo. Queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che è la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Volevo iniziare questo messaggio dicendo che spesso si è molto critici nei confronti della Chiesa. Si punta il dito sul fatto e si denunciano dei fatti della Chiesa per dire che le Chiese non sono perfette. E in realtà c'è una verità indiscutibile: la Chiesa non è mai una istituzione perfetta. Non esiste la Chiesa perfetta. Non esiste una Chiesa perfetta per l'ovvia ragione che tutti coloro che ne fanno parte non sono perfetti. Tutti non siamo in un certo modo all'altezza dello standard prefissato dalla parola di Dio. Ma avendo detto che non esiste un cristiano perfetto, così come non esiste un pastore perfetto e nessuna chiesa, e nessuno può essere ciò che realmente il Signore desidera, al tempo stesso esiste anche un'altra incredibile verità, che la Chiesa può essere, nonostante tutto questo, quello che il Signore desidera. Nonostante le nostre mancanze, è ancora possibile essere fedeli, obbedienti, diligenti e comunque compiacere il Signore come congregazione. È possibile essere una Chiesa che il Signore benedice, perché questa Chiesa, in un certo modo, nonostante tutto, gli è sinceramente fedele, e questo è il caso della Chiesa di Filadelfia. Questa è una piccola Chiesa, come indica il fatto che il Signore Gesù la indica come avente poca forza. Non significa che non avesse una potenza spirituale, ma che la sua dimensione, da un punto di vista umano, era piccola. È una piccola chiesa come lo era la chiesa di Smirne che abbiamo visto domenica scorsa. E questa chiesa di Filadelfia riceve una lettera dal Signore Gesù, e come per la chiesa di Smirne, questa lettera non contiene degli avvertimenti, non ci sono delle condanne da parte del Signore Gesù, non ci sono minacce e non c'è in arrivo un giudizio così imminente come abbiamo visto per altre chiese. In un certo modo, nonostante la loro imperfezione, è una chiesa esente da condanne e da critiche da parte di Cristo. E in un certo modo è una chiesa che è gradita al Signore, che gli è accettevole. Abbiamo visto, ad esempio, alla chiesa di Efeso, ricorderete che Gesù riconobbe che era una chiesa dedita alla verità. Odiavano le eresie, odiavano il male, però dovevano comunque affrontare il giudizio in arrivo perché avevano abbandonato il loro amore, il primo amore zelante verso Gesù. Avevano lasciato questo primo amore e il Signore Gesù li minaccia di un giudizio se non fossero ritornati al loro primo amore. A Pergamo Gesù ha riconosciuto che era una chiesa che si aggrappava al Signore di fronte alla persecuzione, ma anche loro c'era un giudizio in arrivo, perché stavano in un certo modo, forse nel tentativo di mitigare la persecuzione che si faceva via via più forte, stavano mitigando questa persecuzione scendendo a compromessi con il mondo. Nella lettera alla chiesa di Tiatiri, Gesù ha riconosciuto delle opere significative. C'erano, vi ricordate, amore, fede, servizio in questa chiesa. Però questa chiesa era andata oltre il compromesso, il peccato era entrato in questa congregazione e veniva accettato e insegnato da una parte di questa chiesa. E poi avevamo visto la chiesa di Sardi, dove il Signore Gesù ha riconosciuto che avevano il nome di Cristo, che però ai suoi occhi era morta. Non completamente morta, perché comunque Gesù si rivolge a coloro che erano vivi, ma erano pochi ed era una chiesa praticamente alla fine del suo ciclo. In questo percorso c'è una sorta di progressione, diciamo, verso una situazione negativa, e vedremo domenica prossima come finiscono queste sette lettere con la lettera della chiesa di Laodicea, una chiesa che il Signore stesso dice vomiterà dalla sua bocca, una chiesa nella quale Cristo è estraneo, è fuori, sta bussando alla sua porta. Ma prima di arrivare a quella chiesa dobbiamo vedere il messaggio che Gesù rivolge a Filadelfia. E c'è una sorta di interruzione in questa tragica progressione. Filadelfia si trovava a circa una trentina di chilometri vicino a Sardi, in Asia Minore. Fu fondata nel 189 avanti Cristo da Attalo, re di Pergamo. Fu chiamata Filadelfia in onore dell'amore speciale che Attalo aveva per suo fratello. E era ricca di agricoltura, sorgeva in una zona vulcanica e essendo una zona vulcanica, come tutta la zona, era piuttosto soggetta a devastanti terremoti. Infatti nel 17 d.C. fu rasa al suolo da un potente terremoto che distrusse anche la città di Sardi. E l'imperatore Cesare Tiberio aiutò a ricostruire Filadelfia e Sardi, e come ringraziamento per questa ricostruzione fu eretto un tempio dove ancora una volta veniva adorato come un dio. La città era una sorta di fulcro a metà strada, una città di confine tra la zona greca e la parte orientale, e viveva queste culture sia dell'Oriente sia quella greca. Non sappiamo nulla di questa chiesa, non sappiamo come fu fondata, chi ne fu il portatore. Si presume ancora una volta che, a seguito di quello che abbiamo visto più volte descritto in Atti 19, fu proprio la chiesa di Efeso, tramite l'influenza di Paolo e di questi cristiani, che portarono il Vangelo in questa zona. Le uniche testimonianze, da un punto di vista storico, sappiamo che negli anni successivi a questa lettera ci fu una persecuzione. Vi ricordate, domenica scorsa avevo parlato del martirio di Policarpo a Smirne, e insieme a Policarpo furono martirizzati anche dei componenti della chiesa di Filadelfia. Questo è tutto ciò che sappiamo da un punto di vista storico. Sappiamo che questa chiesa è esistita fino al XV secolo, quindi molti secoli, quando la regione fu invasa dai musulmani, e da lì, insomma, si sono perse ogni tipo di traccia. Ma veniamo alla lettera e a quello che il Signore ha da dire in particolare. Al versetto 7, come per tutte le lettere che abbiamo visto, c'è sempre una sorta di presentazione di Gesù con delle caratteristiche particolari. E al versetto 7 Gesù si presenta dicendo: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. A volte nelle lettere che abbiamo studiato, Gesù si presenta con delle caratteristiche descritte nella visione del capitolo 1, ma in questo caso non è questa particolarità per la Chiesa di Filadelfia non è descritta. Il primo carattere distintivo con il quale Gesù si presenta si definisce come il Santo. E sappiamo che definirsi come il Santo è definirsi Dio. Dio in tutto l'Antico Testamento si definisce Santo. Isaia capitolo 6 dice che Dio è tre volte santo. E questa visione della santità di Dio, di Isaia 6, viene poi applicata dagli autori dei Vangeli, soprattutto di Giovanni, a Gesù stesso. Il Salmo 16 dice che non permetterai al tuo santo di vedere la corruzione, riferendosi proprio a Cristo e alla sua resurrezione. In Giovanni 6 i discepoli definiscono Gesù il Santo di Dio. In Marco 1 i demoni addirittura dicono: Gesù di Nazareth sei venuto a distruggersi, so chi sei, il Santo di Dio. Questo è un titolo, la santità è un titolo associato a Dio e associato a Cristo, significa ovviamente per noi non è una novità che Gesù è Dio e quindi e condivide la stessa santità del Padre. Ora, il fatto stesso che Gesù si definisce come il Santo potrebbe essere già un titolo che incute sicuramente un certo timore verso la Chiesa, perché la santità di Dio non tollera in maniera minima il peccato. Eppure, pur presentandosi come il Santo, e come vi ho avuto già modo di dire, Gesù non ha alcun rimprovero per questa Chiesa, nessuna minaccia, nessun avvertimento, nessuna condanna e nessun giudizio. È un santo, pensate, che parla bene di questa piccola congregazione. E non è solo il santo, perché dice che egli è anche il vero. E anche ora una volta il fatto di essere vero è un attributo riferito a Dio per primo e che viene associato a Gesù. Apocalisse capitolo 6 versetto 10 dice che il Signore è santo e vero. La parola significa autentico, genuino, reale, in contrapposizione al falso. Lui è il vero Dio, non sono veri gli dèi che gli uomini stanno in qualche modo adorando. È perfetto perciò nella sua giustizia ed è vero nel suo carattere e in tutto ciò che dice. E qua dice, in questa descrizione, che possiede una chiave, la chiave di Davide. Questo termine della chiave di Davide è usato in una profezia di Isaia, capitolo 22, versetto 22, dove si profetizza che Eliakim, il primo ministro del re, aveva questa chiave che permetteva l'accesso alla presenza del re. Controllava l'accesso e decideva chi poteva presentarsi alla più alta carica. E Gesù Cristo ha questa chiave perché a lui ha l'autorità per determinare chi può entrare in questo regno. Apocalisse capitolo 1 versetto 18 afferma che Gesù detiene le chiavi della morte e dell'Ade. E qui invece è mostrato come colui che detiene le chiavi della salvezza e della benedizione. Gesù continua a descriversi come colui che apre e nessuno può chiudere e colui che chiude e nessuno può riaprire ciò che lui ha chiuso. Si descrive quindi come colui che ha un'autorità suprema, finale, impossibile da contrastare e sottolinea un potere che non ha confini. Nessuno può chiudere le porte del regno o della benedizione se Gesù riversa queste benedizioni e nessuno può aprire ciò che lui ha deciso di chiudere. E vedremo che anche questa apertura e chiusura si riferisce ad opportunità di servizio. Quindi Gesù si presenta a questa Chiesa come il santo, vero, colui che ha un'autorità suprema e definitiva. E guardate, non è come dobbiamo ripetere più volte questo fatto che, pur essendo sovrano, potente, guarda questa Chiesa e non ha nulla da rimproverare verso di essa, niente da condannare, niente per cui metterli in guardia, niente, non c'è nessuna minaccia di giudizio. E questo è molto incoraggiante anche per noi oggi. È incoraggiante perché non erano una Chiesa sicuramente perfetta, perché non ci può essere una Chiesa perfetta. Eppure, come vedremo, la Chiesa di Filadelfia era una Chiesa vera ed era una Chiesa fedele. E di conseguenza il Signore apre loro il regno e tutte le sue benedizioni e tutti i suoi tesori. Guardate al versetto 8 quale lode il Signore ha per questa Chiesa. Dice: io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. E ci sono veramente dei tesori in queste parole. La benedizione del Signore Gesù è su questa Chiesa. Ciò che il Signore desidera per la Chiesa si realizza totalmente in Filadelfia. Pur non essendo perfetta, e non può esserlo, il Signore riversa comunque le sue benedizioni. Oppure, se vogliamo vederla in un altro modo, è una Chiesa che Lui usa per aprire le porte del Regno e dare accesso a molte altre persone che brancolano nelle tenebre. E ancora una volta il Signore Gesù, in questo inizio di lode, mostra tutta la sua onniscienza. Dice che conosce le sue opere. Conosceva tutto di questa Chiesa. Nulla gli è oscuro. Abbiamo visto più volte nelle precedenti lettere come, sebbene le chiese si potevano vantare di avere un nome o di avere determinate caratteristiche, a Gesù non erano sfuggite delle sfumature pericolose. Il santo, vero, sovrano, potente, sa tutto ciò che c'è da sapere per loro e non dice nulla di specifico sulla Chiesa di Filadelfia. Non discute di loro di particolari problemi o di qualità specifiche. Egli afferma in generale che sono una Chiesa che egli benedirà. E come descrive Gesù questa Chiesa? La definisce come una Chiesa che ha poca forza. Non è come se questa Chiesa fosse debole per qualche motivo, e semplicemente era una Chiesa formata da poche persone. Il loro potere, la loro poca forza, era perché era un piccolo nucleo dentro una grande città. Non erano limitati dal peccato che ne limitava la loro influenza spirituale. Non era neanche che lo Spirito Santo in un certo modo aveva limitato le loro opere. Avevano potere spirituale, ma evidentemente erano poco numerosi e quindi era per questo che Gesù li vede come poca forza. E nonostante tutto, e questo fa parte di come Dio manda avanti le sue cose. Ovviamente Dio non ha mai concepito la Chiesa come un esercito grandioso che possa colpire l'immaginazione dell'uomo. Paolo stesso scrive in Corinto, fa un ritratto di quello che può essere qualsiasi chiesa e dice: infatti fratelli, guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Questa è la sostanza attraverso il quale il potere e la volontà di Dio agiscono. Anche se piccoli, anche come abbiamo visto, Paolo dice cose che il mondo detesta, non hanno nessun potere, non ci sono forti, non ci sono ricchi, sono considerati deboli, e nonostante tutto, come abbiamo anche avuto modo questa mattina di ricordare con l'introduzione di Lucian, le porte dell'Hades non hanno mai vinto la Chiesa. Anche laddove Satana può riversare tutta la sua bruttura con la sua furia omicida e distruttrice, dopo 2000 anni, comunque la testimonianza di Cristo e del Vangelo ancora sta camminando su questa terra, e non è in virtù della sua potenza, ma è in virtù del fatto che Cristo ne è colui che edificherà la Chiesa. Il potere spirituale scorreva nella Chiesa di Filadelfia. Ciò significa che erano dei veri adoratori, veri amanti di Cristo, e che si attenevano alla verità ed erano obbedienti verso di essa. Gesù dice infatti: hai poca forza, però guardate bene, hai serbato la mia parola. Cioè, era una chiesa che comunque ubbidiva alla parola di Dio, erano legati alla scrittura, non deviavano da questo modello di perfezione e di obbedienza al Signore. Non cercavano un compromesso nella loro esistenza e non tolleravano alcun peccato, sebbene non fossero perfetti. Semplicemente obbedivano. Gesù stesso dice nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non sta parlando sicuramente di perfezione, ma sta parlando del fatto che comunque laddove un cristiano può inciampare nel suo cammino, ha sempre l'opportunità di ravvedimento guidato dalla parola di Dio. Questo è il segno del vero credente. Gesù sta dicendo: se siete miei, mi ubbidirete, custodirete la mia parola. Filadelfia viene definita una chiesa obbediente dal Signore. Ed erano anche caratterizzate non solo dall'obbedienza, ma dalla lealtà. Infatti dice: non hanno rinnegato il mio nome. Questo indica che sicuramente a Filadelfia, come in tutte le altre città, la pressione della persecuzione minacciava sempre di più l'esistenza dei suoi componenti, e quindi, nonostante questa difficoltà a portare avanti il mandato, loro vengono definiti uomini leali che non hanno rinnegato il suo nome. Una chiesa leale, una chiesa che non si piega sotto la pressione della paura. Non hanno lasciato il loro primo amore, non hanno assorbito il mondo e combattevano con le loro possibilità il peccato. Quindi una chiesa caratterizzata da poco potere, eppure, perché piccoli, insignificanti agli occhi del mondo, eppure obbedienti, leali, resistenti, e addirittura, come dice il Signore Gesù, perseveranti. Dice al versetto 10: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. Di fronte alla persecuzione, comunque rimasero costanti. E sappiamo che il Signore Gesù ha sempre preparato i suoi dicendo che sarebbero stati odiati dal mondo, sarebbero stati perseguitati da tutti. Ma Filadelfia aveva osservato il comando del Signore di perseverare con pazienza. Attraverso prove e persecuzioni, questi fedeli cristiani hanno pazientemente affrontato tutto e non hanno vacillato nel loro impegno per Gesù. Quindi una chiesa vera, una chiesa fedele, non perfetta, ma fedele. Filadelfia, a causa di tutto ciò, della sua obbedienza, della sua lealtà, della sua costante, riceve dei privilegi sorprendenti. Dopo quella sorta di presentazione lodevole da parte del Signore, qua poi il Signore Gesù, quello che dà di promessa e di impegno nei loro confronti. Al versetto 8 dice: ho messo davanti a te una porta aperta che nessuno può chiudere. Quella, la chiesa di Filadelfia, nonostante fosse una chiesa con poca forza, una chiesa provata, era una chiesa che era in grado di aprire la porta del Vangelo al mondo che gli stava intorno. Era considerata dal Signore Gesù una porta aperta. Era una testimonianza visibile al mondo e il mondo poteva vedere attraverso questa porta la possibilità di entrare nel regno di Dio. La porta aperta significa che questa chiesa dava l'opportunità, che era di testimonianza, che predicava e che divulgava il Verbo, il Vangelo. Una porta aperta, tra l'altro, viene definita anche da Paolo come un'opportunità sempre di annunciare il Vangelo. E quella chiesa aveva senza dubbio una porta aperta a cui, attraverso la quale venivano introdotto coloro che vivevano in quella città o che semplicemente vi transitavano, essendo una porta di passaggio per andare in Oriente. Nessuno poteva chiudere quella porta, perché il Signore attraverso quella porta chiamava molti a salvezza. Ed è interessante cosa ha da dire di questa porta al versetto 9 il Signore Gesù, dove fa una grande promessa molto significativa. Farà in modo che quelli della sinagoga di Satana, che dicono di essere giudei, non lo sono, ma mentono, li farò venire e si prostreranno ai tuoi piedi e farò loro sapere che ti ho amato. In quella città, Filadelfia, come a Smirne, vi ricordate, c'era sicuramente un consistente numero di giudei che si radunavano in una sinagoga, dove ancora una volta il Signore Gesù li definisce una sinagoga di Satana. Erano sì giudei dal punto di vista di appartenenza, di etnia, però non erano giudei nel vero termine spirituale. Abbiamo visto già in occasione della chiesa di Smirne come il Signore definisce appunto una chiesa di Satana, una sinagoga di Satana, e Paolo stesso in Romani capitolo 2 dice che giudeo non è colui che è circonciso nella carne, giudeo è colui che è circonciso nel cuore. Gesù dice che dicono di essere ebrei, ma non lo sono, mentono semplicemente. Ed è un linguaggio familiare, vi ricordate in Giovanni capitolo 8 quando Gesù si scontra con i farisei e definisce il vostro padre, definendo i farisei ebrei appartenenti a Israele, figli del loro padre che è Satana. E senza dubbio questa chiesa, questa sinagoga di Filadelfia, che non erano che vengono definiti la sinagoga di Satana, aveva attaccato questa chiesa di Filadelfia. Ricordate come a Smirne furono il catalizzatore per scatenare la furia del mondo contro questa chiesa. Filadelfia era colpita dalla loro ostilità e nonostante tutto, nonostante questa furia, il Signore dice che a un certo punto anche coloro che sono i persecutori e i nemici del Vangelo, Dio avrebbe agito in loro. Dice che fa una promessa sorprendente: li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e farò loro sapere che ti ho amato. Cioè, in un certo modo, i primi nemici della Chiesa a un certo punto avrebbero piegato le proprie ginocchia in questa Chiesa per riconoscere Cristo come il loro Salvatore. Questo significa che attraverso questa resistenza e questa opposizione, e nonostante questa chiesa non avrebbe smesso di essere una porta di divulgazione al Vangelo e avrebbe fatto in modo che i loro primi nemici avrebbero avuto modo di ascoltare il Vangelo e piegare le loro ginocchia. Non è una novità questa, basta semplicemente pensare a quello che è successo in Atti capitolo 7, ricordate quando Stefano viene martirizzato sotto i colpi dei farisei che non potevano fronteggiare tanta sapienza. E in quel momento uno dei peggiori nemici della Chiesa, Paolo, era presente e ha vissuto anche lui questa benedizione di... cioè Stefano è stato quella porta aperta attraverso la quale Paolo può aver ascoltato la verità del Signore Gesù Cristo, sebbene si sia poi convertito anni dopo. Signore Gesù, al versetto 10 dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò poi dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Non sappiamo cosa sia specificatamente, cosa sia successo a questa chiesa negli anni a seguire. Non sappiamo se questa chiesa sia stata colpita da qualche disastro, da qualche persecuzione particolare, non ci sono tracce storiche che possono fare riferimento a questa cosa. Ovviamente sappiamo che ci fu una persecuzione sempre crescente, ma come detto non abbiamo dei dati in questo senso. Ma il fatto che il Signore promette comunque che questa chiesa sarebbe stata protetta. Dice: ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E ovviamente se diamo più attentamente attenzione a questo verso, diciamo che qua il Signore dice che avrebbe custodito la vera Chiesa dal provare ciò che sta per arrivare sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Che cos'è quest'ora della prova? È qualcosa di futuro? Qualcosa di progettato per essere una prova? Non un qualcosa di specifico solo per Filadelfia, ma per il mondo intero. Qualcosa che sta arrivando e che non toccherà i cristiani. È qualcosa che qua viene definito per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. E coloro che abitano sulla terra è una frase che viene spesso ripetuto nel libro di Apocalisse e si fa sempre riferimento ai non credenti. Così quest'ora di prova, questo tempo limitato di angoscia che sta arrivando sul mondo intero, è il tempo che avverrà alla fine della storia della redenzione, quando verrà il severo giudizio sulla terra, un tempo che la Bibbia chiama la grande tribolazione, la 70ª settimana di Daniele. Un tempo che viene descritto nel libro di Apocalisse da capitolo 6 fino al versetto 18. Un tempo descritto dove c'è un'incredibile sequenza di giudizi, di squilli di tromba che vengono sulla terra, che sono così devastanti che non possiamo minimamente immaginare. Un tempo che sta per arrivare non nel senso che arriverà in un tempo calcolato di giorni o di settimane, ma è che è sicuro e prossimo e sta arrivando così come la nostra salvezza ogni giorno è più vicina. Gesù promette a questa Chiesa di custodirli da quest'ora di prova. La prova che verrà sul mondo intero non sarà per la Chiesa. La Chiesa ne sarà risparmiata. E questo è uno dei passaggi che ci aiuta a capire che il rapimento avverrà prima della tribolazione. Sappiamo che saremo come Chiesa preservati dall'ira che si sta per scatenare di Dio sulla terra. Prima Tessalonicesi 1:10 dice che Gesù ci libera dall'ira imminente. Gesù qua sta dicendo alla vera Chiesa di Filadelfia: ti proteggerò dall'ora della prova, ti escluderò da questa cosa, ti libererò. Pensate alla chiesa di Efeso, aveva detto vengo per rimuovere il tuo candelabro. Alla chiesa di Pergamo aveva detto io vengo a farti guerra con la spada della mia bocca. A Sardi dice che sarebbe venuto come un ladro, sempre portando un giudizio verso di loro. Ma qua sta dicendo a questa chiesa così piccola, così però al tempo stesso fedele, ti preserverò da quest'ora della tentazione che sta per venire. Ecco, al versetto 11 dice io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. E questo versetto esprime una verità importantissima. Non possiamo perdere la salvezza perché nessuno può rapirci dalla sua mano, però in un certo modo possiamo subirne dei danni come credenti. Possiamo perdere le nostre ricompense celesti. E al tempo stesso, essendo obbediente al Signore Gesù, in una sorta di accatastamento di beni futuri, possiamo ancora accumulare sempre di più nella nostra fedeltà e costanza al Signore tesori in cielo. Al versetto 11 Gesù comanda ai fedeli di Filadelfia di attenersi a ciò che hanno in modo che nessuno possa rubare loro la loro corona. Gesù esorta la Chiesa a continuare semplicemente a fare ciò che hanno fatto, a continuare a essere fedeli, a sopportare pazientemente fino a quando Lui non tornerà per prenderli con sé. Gesù dice che se faranno questo, nessuno potrà portare via le incredibili benedizioni che Lui riverserà per l'eternità. E in tutto il Nuovo Testamento sono menzionate numerose corone come ricompensa per diverse cose. Alla chiesa di Smirne aveva promesso il Signore Gesù che se fossero stati fedeli fino alla morte avrebbero ricevuto la corona della vita. Se sarai fedele fino alla morte, gli aveva detto, sarà la prova della tua salvezza e nessuno te la potrà togliere e nessuno potrà portarti via la tua ricompensa. Se sei un credente, sei un vincitore ed ecco la buona notizia. Questa è una promessa che viene per confortare e a incoraggiarci. E questo conforto e questo incoraggiamento non finisce qua, perché il Signore Gesù dice che dal versetto 12 a chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cosa significa essere una colonna in questo tempio? Non è che ci sarà un tempio nell'eternità, ed essere una colonna era a quei tempi, nelle colonne dei tempi, ogni colonna era dedicata a una persona. Il pilastro portava la persona nome di una persona famosa ed veniva scolpito il suo nome in onore perché in un certo modo era stato colui che era stato artefice di questa costruzione. Mi è venuto in mente, forse per fare un paragone ai nostri tempi, in alcune chiese ci sono i banchi che sono dedicate a delle famiglie, non so, mi è capitato di vedere, in onore ad alcune famiglie. E qua il Signore Gesù dice che saremo delle colonne in questo tempio e che saremo come colonne verrà scolpito un nome dove il Signore Gesù scriverà su di lui il nome del mio Dio, che equivale a dire che siamo il suo possesso, la sua proprietà. Ed è semplicemente sbalorditivo questa realtà. Un giorno ci sarà una colonna che avrà il nome di Dio e Dio scriverà il suo nome su di noi. E saremo per sempre con Dio e onorati per l'eternità. E avremo anche il nome, dice, il nome della città di Dio. non solo una posizione permanente nella quale dice che nessuno ne uscirà, ma Dio metterà il suo nome come appartenenti a Lui. Avremo oltremodo un nome nuovo del Signore Gesù. Quale potrebbe essere questo nome? Quando Gesù è morto, il Padre lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. E qualunque sia quel nome, Signore o qualsiasi altro titolo che non abbiamo mai sentito, sarà il nome che racchiude la pienezza della sua eterna maestà. Pensate, una piccola chiesa con poca forza, ma leale, obbediente, resistente, fedele, e il Signore Gesù spalanca le porte e il cielo e attraverso di essa permette anche ai loro nemici di entrare e godere delle ricchezze del regno. Questa piccola chiesa fu usata da Dio per condurre le persone a Lui e introdurle nel regno. Questa chiesa ebbe un impatto evangelistico tale che persino i suoi persecutori si inchinarono e abbracciarono il Vangelo che un tempo perseguitavano. Questa chiesa ha la promessa che sfuggirà all'imminente tribolazione. E quando il Signore verrà, non sarà per giudicarli, verrà per ricompensarli, per fare di loro una colonna in questo tempio eterno dove scriverà il suo nome e godranno delle eterne promesse di cittadini del cielo. Queste promesse superano la nostra immaginazione. Pensate, nelle altre chiese il Signore Gesù ha detto delle cose che nessuno di noi vorrebbe sentire. Nessuno di noi vorrebbe sentire come appartenente a una chiesa sto venendo a chiuderti, sto venendo a giudicarti, vengo a condannarti o a disciplinarti. Una chiesa vorrebbe sentire le parole contenute in Filadelfia dove dice che il Signore Gesù sta arrivando per onorarti, per proteggerti e per benedirti per sempre. E infine il Signore Gesù ancora una volta chiude questa lettera con la frase: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il Santo, vero, sovrano e potente Signore sapeva tutto di quella chiesa. Sapeva che non erano perfetti, ma vedeva fedeltà. E riversò su di loro i privilegi del cielo e ha dato loro l'opportunità di estendere il Vangelo in tutto il mondo. Questa è una chiesa che è stata benedetta grandemente dal Signore Gesù. La chiesa di Filadelfia è per noi un grande esempio di come una piccola chiesa può essere fedele alla parola di Dio e al Signore. Comprendevano le loro debolezze e desideravano che la grazia e la forza di Dio riempisse la loro vita. E studiando queste chiese mi sono chiesto a quale chiesa noi assomigliamo. Sicuramente noi non siamo perfetti, ma piuttosto siamo consapevoli delle nostre debolezze e dei nostri difetti. Ognuno di noi è un peccatore redento in diverse fasi del crescita e di maturità spirituale. Ma che questa lettera susciti in noi il desiderio di rimanere fedeli alla parola di Dio e di rimanere fedeli a Cristo e godere delle sue benedizioni. Che questa lettera ci aiuti a esaminare il nostro cuore questa mattina per porci delle domande. Qual è la porta che Dio ha aperto nella mia vita offrendomi l'opportunità di servirlo? Qual è la porta che Dio ha aperto attraverso questa chiesa in questa zona? E dovremmo pensare e riflettere, perché Dio ha aperto comunque una porta qua. Preghiamo che Dio possa usare questa chiesa per riversare le sue benedizioni in noi e nel mondo che vive con noi. Preghiamo per i nemici del Vangelo che possano un giorno inginocchiarsi davanti a Cristo per riconoscerlo come Salvatore. Viviamo, sebbene provati, nella gioia di vivere un giorno la gioia che Dio ha preparato per l'eternità. Siamo così ansiosi di vedere la realtà di tutto ciò. Non possiamo dire altro che pregare, Signore, vieni presto. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo ancora una volta visto parole indirizzate a una vera Chiesa, nello specifico per di Filadelfia, ma sicuramente anche per noi quest'oggi. E Signore, anche noi riconosciamo che non siamo perfetti, che c'è molto da fare, però Signore che possiamo avere questo esempio, che nonostante tutto vogliamo incamminarci per un cammino di fedeltà, di lealtà, di costanza, di perseveranza. Signore, che tu possa usarci come una porta aperta che nessuno può chiudere, perché Signore vogliamo vedere molte persone che anche se non attraverso una persecuzione feroce sono nemici del Vangelo, sono in mano di Satana, desideriamo vedere uomini che possano inginocchiarsi e riconoscerti come personale salvatore. Usaci, Signore, come Chiesa per questo. Signore, c'è un piano anche per noi, sebbene, come abbiamo avuto modo di dire, spesso non ne comprendiamo le vie, e Signore, che possiamo nel nostro cammino mostrare, Signore, predicare il Vangelo a tutti i nostri vicini, a questa valle, che in questa valle, Signore, tu possa non spegnere questa testimonianza, ma che possa essere un modo per accendere una luce in questa valle di tenebre. In Cristo Gesù. Amen. Amen.